Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo.
Oh, caro chef, come va? Insomma, al momento non è proprio dei più belli, no? In assoluto.
Buongiorno, direi. Buongiorno Pier, buongiorno a tutti. Come va? Un'altra domanda di riserva, esatto, per favore. No, la mia domanda a te è la solita un po' marzulliana, se si può dire. Hai mangiato bene questa settimana?
Ho mangiato bene questa settimana, sì, ho mangiato bene. È chiaro che, insomma, l'umore, il cibo in questo momento è un po' un rifugio anche, no? Psicologico. Perché,
ecco,
insomma,
attenzione a non rifugiarsi troppo nel cibo. Perché poi si
tu
diventa, hai visto la vignetta che girava questa settimana dei quattro Beatles chiamati The Eatles?
Ah no, ok.
Un po' più larghi della normal
comunque,
size.
Comunque, speriamo ovviamente, si scade subito nella banalità, speriamo che, insomma, la curva non salga troppo, che si riesca a trovare un equilibrio fra tutela della salute e economia. Fra l'altro il vostro settore, Davide, è particolarmente colpito, no?
Molto colpito, e devo dire, questa cosa mi dispiace molto. Io sono sempre un po' ottimista, vorrei essere sempre un po' ottimista, però vedo che le cose non girano come dovrebbero. Probabilmente, se mi permetti Pier, due parole anche sull'estate passata, che oramai è andata, però un po' più di attenzione, se avessimo avuto prima un po' più di attenzione, sicuramente non ci saremmo trovati
durante l'estate, eh?
Sì, perché io credo che un po' di contagio, o l'inizio dei contagi, fosse partita perlomeno da agosto, settembre, primi settembre, e adesso ce la troviamo bella in faccia.
Va bene, oggi parliamo di zucca, mettetevelo nella zucca, si diceva una volta. 349-239-0191 per gli SS Soldani, le ricette, insomma, fra poco ci farai sognare con le tue ricette, ma io sono molto emozionato, dico la verità, Davide, perché stiamo per dare il benvenuto a una leggenda, a un monumento, a un simbolo della musica italiana e della cultura popolare di questo paese, con tutta una serie di legami e di rapporti col mondo del cibo particolarmente importanti. Do il benvenuto a Orietta Berti, come va?
Buongiorno Orietta,
come va?
Benvenuta.
Saluto a Davide e anche a lei, Pierluigi. Va bene, il momento va bene.
Ma lei ha pubblicato solo 53 album nella sua vita. Ma non sono un po' pochi 53 album?
Credo di sì. Perché si facevano anche tanti singoli, allora si facevano tante manifestazioni, quindi non si poteva pubblicare un album ad ogni manifestazione, naturalmente. E non è come adesso che di manifestazioni c'è rimasto soltanto Sanremo, no?
Esatto.
Importante sì, ma discograficamente non era all'altezza degli anni passati, perché allora veramente i dischi si vendevano, era un business enorme. La nostra musica negli anni 70-80 e fino a metà 90 andava in tutta Europa.
Certo.
Le nostre canzoni incidevano tutti i più grandi artisti europei, e non anche di Oltralpe, ad esempio in America incidevano tantissime nostre canzoni, che vendevano milioni e milioni di dischi, perché là la vendita era triplicata,
certo,
alla nostra vendita italiana. È un mondo che adesso non esiste più.
È cambiato anche quello. Appena pubblicato l'autobiografia Tra bandiere rosse e acqua santiere, che sembra un po' Peppone e Don Camillo, perché poi, insomma, in quell'Italia lì c'era esattamente questo, no? C'era questa divisione,
sì.
che poi in fondo era una divisione bonaria fra due modi di interpretare la vita, che in realtà poi avevano mille elementi in comune, e forse proprio il cibo legava tutto, perché il cibo è un grande elemento.
Era un mondo come descriveva Guareschi, no? Proprio così, però la gente era molto solidale, insomma, si volevano bene. Ad esempio, se c'era un aiuto, anche se non era del tuo partito, c'è da dire una cosa però, che allora i partiti erano un ideale di speranza,
di qualsiasi colore,
quindi la gente ci credeva molto, perché erano gli inizi, come tutte le cose agli inizi uno ci crede tantissimo, poi dopo ci sono le delusioni, ci sono delle cose che sono state dette che non sono state mantenute, negli anni è stato così. Adesso qui non è più così, la gente non crede più, non ha più nessuna illusione, non, neanche speranza, voglio dire.
Speranza,
ognuno fa per sé, anche la società è tutta cambiata, anche il modo di lavorare nostro, del nostro ambiente. Una volta, devo pensare 55 anni fa, era difficile trovare una persona che si curasse di te, un produttore, dovevi proprio avere delle dote speciali, e quindi cioè non è la comunicazione che c'è adesso, tu metti in rete un pezzo che canti, dopo 3 minuti ci conoscono tutti.
Certo. No,
allora
no,
non era così. Per avere un appuntamento, per fare un provino per una casa discografica, dovevi avere una persona che faceva...
Dovevi avere la classe per arrivare.
La classe
invece,
per arrivare, sicuramente, quando leggo... però forse la più difficile, o forse la più facile da un certo punto di vista, perché... In realtà forse era più difficile cominciare e avere una possibilità, però c'era più gavetta. Adesso
però sai, quando parti con più gavetta poi hai più tempo di durata. C'era la durata poi, perché con la gavetta è uguale alla durata nel tempo.
Era la selezione del pubblico, esatto. Si sceglieva il pubblico, perché c'era il disco per l'estate, le canzonissime che erano più importanti di Sanremo, e poi c'era la gondola d'oro, c'era il jukebox d'oro, c'era... Festival Bar.
Ci fermiamo solo un attimo, ma io poi vorrei parlare dei tortelli di zucca, perché io ho letto di Giorgio Faletti, che veniva volentieri a pranzo a casa sua. Oggi fra l'altro parliamo di zucca, quindi proprio cade a fagiolo, anzi cade proprio a zucca cade.
Mangia come parli.
Allora, siamo con Orietta Berti, fra canzoni, fra acquasantiere, fra Casa del Popolo e zucca. La zucca, caro Oldani, io non so se tu lo sai, ma secondo me tu lo sai, ha un periodo di raccolta che varia da settembre a novembre, e quindi siamo in piena stagionalità. Qualcuno pensa che derivi dal Messico, l'Italia sicuramente è stata importata dall'America nel XVI secolo. Allora, c'è la zucca mantovana, la Marina la Chioggia, la zucca di Napoli e la Delica.
Ma ce ne sono altre.
Tante, queste sono le quattro più popolari.
Esatto, quelle più o meno...
Quindi da nord a sud si mangia.
Bagnate all'interno, più o meno asciutte, spugnose, eccetera. Una che io utilizzerò nelle nostre tre ricette sarà una zucca... a me importata per la sua particolarità, che si chiama spaghetto, una zucca americana che si riesce cuocendola a vapore, strappandola leggermente si formano delle
allora
spaghetti.
Però io, in attesa delle tue ricette, con tutto rispetto, vorrei coinvolgere Orietta Berti, perché ho letto di questo Giorgio Faletti, straordinario artista, scrittore, che veniva volentieri a pranzo a casa sua, amava i tortelli di zucca di sua suocera, e, insomma, come sono questi tortelli di zucca?
Anche i cappelletti di mia mamma, perché io non sono più riuscita a fare il ripieno che faceva lei, non l'ha mai detto nessuno, era un suo segreto.
Okay,
comunque la zucca, il vero tortello è mantovano, però noi lo facciamo buono anche noi.
Ma bisogna dirlo anche a quelli di Parma, Orietta, che è mantovano, sì. E non è parmigiano e non è reggiano, attenzione.
Sì, perché
sì,
c'è tutto un dibattito.
Il nostro ripieno dei tortelli di zucca varia un po', c'è chi ci mette la moscarda di melecotone, c'è chi ci mette il malamaretto, c'è chi ci mette niente anche, perché preferisce una buona porzione di parmigiano dentro.
Sono i talebani quelli lì, io secondo me, provando a ricostruire la ricetta di tua mamma, secondo me c'era una parte di amaretto sicuramente, una parte
sì, sì.
di zucca, di mostarda, quindi dava dolcezza, oltre alla purea della dolcezza della zucca e al parmigiano. E secondo me si nasconde molto il tortello di zucca buono dietro all'intensità e alla dolcezza di una mostarda ben fatta, una melacotogna frullata dal dolce, accentua, e sappiamo tutti quanti che nella cucina, quando c'è la vena dolce, si riesce a prendere molti più palati rispetto a una zucca
questa
neutra.
Cosa del dolce col salato,
noi,
del freddo col caldo,
abbiamo anche questa caratteristica, che noi il tortello di zucca ne facciamo in abbondanza, perché il giorno dopo noi lo tagliamo a liste, perché si attaccano, no? Il burro fa attaccare con il formaggio, lo tagliamo a liste, lo mettiamo in una padella e a parte facciamo un soffritto con il lardo e il pomodoro concentrato, e poi dopo li facciamo saltare in padella così. C'è gente che gli piace molto in questo modo.
Noi sappiamo dalla tua esperienza, Orietta, a Celebrity MasterChef, dove sei arrivata seconda, se non sbaglio, no? Quindi un risultato, medaglia d'argento.
Sono arrivata seconda.
Io ero sicuro che tu avessi una tradizione proprio storica nella cucina, invece in realtà sei bravissima, ma tu non hai mai cucinato, cioè è proprio per osmosi, per tradizione direi ambientale, per trasmissione mamma, suocera, ti hanno insegnato tutto senza che tu te l'accorgessi.
No, non volevano assolutamente che io mettessi in mano le loro padelle, no.
Ah, ecco, proprietà privata.
La mia suocera era bravissima a fare la cacciagione, a fare il pollo ripieno, a fare il coniglio. Per la carne le mani erano di mia suocera, invece per tutte le paste, dalle lasagne ai cappelletti, ai cannelloni, ai tortelli di zucca, di erbetta e anche di radicchio rosso, era la mia mamma. A me piace cucinare le cose improvvisate e lì era pane per i miei denti, perché ti davano questo box che tu dovevi fare un cibo adatto alle robe che c'erano dentro, agli alimenti che c'erano dentro, quindi ogni volta era diverso. Dovevi fare sempre degli spezzatini oppure dei ragù, oppure dovevi fare una pasta. Io poi, tra l'altro, lì ho imparato a fare la sfoglia, perché a casa mia facevo una sfoglia piena di buchi. E quindi certo, non potevo accedere.
Ma quanto erano severi gli chef di MasterChef? O cattivi?
Erano molto severi. Okay. Però
chi era il più cattivo?
Beh, il più cattivo di tutti era l'americano.
Ah, Bastianich.
L'italo-americano, sì.
Mi stai diludendo, delusione di diludendo, Orietta, mi stai diludendo. Lo so, sono ragazzi, non ci fare
caso. Ad esempio, quando noi facciamo i tortelli con il burro fuso, noi lo facciamo diventare un po' dorato, ma molto dorato, no? E lui diceva che era bruciato. Invece è un condimento che si aggiunge in più quando tu condisci i tortelli col burro fuso, con la salvia. Lui dice, ma no, ma è bruciato. Invece io lo sentivo, non sapevo di bruciato.
Quando
è proprio il colore dorato così.
Allora, diciamo una cosa, il burro si può trasformare anche nel gusto quando si cucina. Vale a dire che se uno accentua un po' la rosolatura, prende prima del bruciato un profumo di nocciola che, abbinato alla salvia,
esatto,
e nel caso al tortello, secondo me è a morte sua.
A morte sua, come dicono appunto a Mantova. Orietta, io ti ringrazio, starei con te tutto il giorno a parlare di musica. Io, fra l'altro, non so se la barca stia andando in questo momento un po' difficile per il paese, facciamoci una risata.
La barca adesso per il momento è arenata, comunque.
Speriamo che non affondi, ma non affonderà, perché insomma poi alla fine la famosa resilienza, la capacità degli italiani di cavarsene anche delle situazioni più complicate, spero che abbia la meglio. Ricordiamo il tuo libro, che è veramente che è musica, ma non soltanto musica, no? È un pezzo di racconto del nostro paese e della storia del nostro paese, quindi è estremamente interessante e istruttivo. Appena uscita la tua autobiografia, e Le bandiere rosse, Le acquasantiere, Le zucche e Forza, daje, come diciamo noi, non nella provincia di Reggio o quella di Parma o di Mantova, ma a Roma, ma ovunque, in tutta Italia. Grazie Orietta Berti, grazie di cuore.
Buona giornata a tutti.
Viva la zucca. E allora adesso abbiamo con noi, in attesa delle ricette di zucca, una più buona dell'altra, un grande chef, lo chef del ristorante Sadler, della trattoria moderna Shake and Quick di Milano, ma anche il presidente Le Soste, che è un'associazione che riunisce i migliori ristoranti di cucina italiana nel nostro paese e in Europa. Do il benvenuto a Claudio Sadler, chef.
Claudio, ciao, buongiorno.
Ciao,
buongiorno, grazie dell'invito.
Grazie a te. È un piacere.
Sono di origine mezzo mantovana, quindi con la zucca vado a nozze, tranquillo.
Allora, la zucca mantovana com'è? Che cosa ha di speciale? Cioè, la versione mantovana della zucca, qual è?
Ma è quella, io uso quella più, come si chiama? Quella più piatta, e che faccio cuocere in forno nella carta stagnola, recupero poi la polpa. È una zucca più dolce e leggermente con una corteccia leggermente più durina, però molto molto buona. E io ti ripeto, il mio primo piatto è fatto con mia mamma, erano i tortelli di zucca.
Ah, certo.
Sì. Giravo intorno al tavolo e guardavo queste, la mia mamma, la mia zia che facevano i tortelli di zucca, e lì ho capito che quello era il mio mondo, perché la creatività che si trova intorno a questo micromondo è incredibile. Allora ho detto, questo è un lavoro che mi piace, voglio fare questa cosa qua, mi entusiasma, e da lì è nata tutta la mia passione per la cucina.
Vedi che Claudio, poi, possiamo dirlo, Claudio, che era il mio professore a scuola.
Ah,
Per cui ritrovarci dopo tanti anni con un ristorante, colleghi, è un onore per me e oltretutto averlo qui in trasmissione. Lui era il mio professore nella scuola alberghiera Carlo Porta a Milano e poi naturalmente ho seguito un po' le sue tracce, i suoi insegnamenti e siamo arrivati a oggi ad essere colleghi e ad essere anche, spendiamo due parole, nelle soste o essere con te nelle soste perché tu sei il presidente. Per cui questo è per me un onore. Come va il sistema soste o il sistema nostro, ambasciatori del gusto potrei dire, ristorazione in questo momento così delicato? Qual è il tuo pensiero sul fattore apertura pranzo e chiusura sera e virus anche?
Cerchiamo di essere tutti coesi là dove possiamo farlo, benché tu sai benissimo che il nostro mondo è un mondo di individualisti, però cerchiamo comunque di darci una mano e siamo anche come associazione dei soci. E siamo parte della FIP e quindi partecipiamo sindacalmente a quelle che sono le loro iniziative e devo dire che abbiamo fatto moltissimo in collaborazione con FIP. L'altro giorno c'è stata una grande manifestazione pacifica di grande impatto, tutti sono scesi a far vedere le difficoltà che hanno i ristoranti in questo momento. Fortunatamente nelle soste i ristoranti sono di alto livello e hanno costruito nel tempo una certa sicurezza, però questa sicurezza in questo momento è veramente traballante, perché quello che ci sta accadendo nessuno se lo sarebbe mai immaginato e quindi tutte queste certezze stanno un po' diventando dei grandi problemi,
dei grandi dubbi.
Senti Claudio,
grandi nuvole.
Se ti dovessi dire in questo momento un punto solo che tu proporresti al governo per tutelare il nostro settore, uno solo, stiamo chiedendo a un po' di persone e naturalmente tu sei la persona più indicata per poterci dare un punto che tu vorresti che si portasse avanti per il dopo corona, io parlo di questo,
per la ripartenza. Guarda, diciamo.
Sicuramente il sostegno a ridurre le tasse, l'IVA e gli altri sostegni che sono arrivati. Io so benissimo che non sono sufficienti a garantire la certezza, però come si suol dire, piuttosto che niente meglio piuttosto.
Ma è il piuttosto, diciamo.
Questa frase sì, è frequente milanese. Un paio di punti, certo. Io li avrei da lanciare, li butto così, sono magari piccole cose un po' più nascoste nel nostro mondo, nessuno ne ha ancora parlato, però sul fatto che noi siamo stati chiusi prima 3 mesi, adesso io ho le dita incrociate, non so cosa succederà da qui a qualche giorno, a qualche decina di giorni, però magari sul fattore spazzatura, sul fattore energia, visto che adesso siamo, io, perlomeno io sono 100% energia nel mio ristorante, avere qualche possibilità di una detassazione su immondizia, che è una tassa molto alta, però siccome siamo chiusi io credo che sia il primo passo da fare questo, e vi garantisco che i numeri, i conti su quello che riguarda l'immondizia e l'energia sono molto alti.
Sono molto alti e molto pesanti. Grazie Claudio, in bocca al lupo. Continueremo a seguire di puntata in puntata, sperando che la situazione non precipiti ulteriormente. Fra poco abbiamo 3 ricette da fare, abbiamo lo spazio news, abbiamo gli extra soldati, abbiamo di tutto, siamo pieni di zucche, fra poco.
Puoi tenere la velocità che vuoi, puoi fermarti quando vuoi, è pura libertà. E poi, mentre pedali, hai la possibilità di ritrovare la tua creatività.
Mezzo silenzioso, pacifico. Secondo me la bici sarà quello che forse un giorno ci salverà.
Si sente l'aria addosso, sembra un po' di volare.
Libertà, benessere, ma anche viaggio, divertimento, mobilità, tecnologia, impresa, sono tante le storie che ci racconta la bici e noi le ascoltiamo insieme su Radio 24. Sono Alessandra Schepisi, vi aspetto all'interno di Passione Domenica con A Ruota Libera, ogni domenica alle 16.
Che programmi avete il weekend? Io ne ho 2 con voi. Obiettivo Salute Weekend a mezzogiorno al sabato per fare un po' il punto della settimana e poi alla domenica. Alle 12 la bufala in tavola, perché chi mangia bene si nutre meglio, è fondamentale. Non mancate allora a Radio 24, Nicoletta Carbone vi aspetta sabato alle 12, Obiettivo Salute Weekend, domenica la bufala in tavola. Ci conto.
Mangia come parli. Mangia come parli.
Oh, caro chef, poi io non ho ricordato qua il numero 349-239-0191, forse l'avevo ricordato, ma meglio sempre, insomma, abbondare. E vi ricordo, fra l'altro, che il più goloso degli esseri soldani riceverà il libro di ricette di Mangia come parli. A proposito di ricette, Vogliamo cominciare
dalla zucca, spaghetto.
Dall'aglio, olio e peperoncino, che dici? Che giusto, mi esalta.
Naturalmente lo dedico a Pier questo piatto con l'inganno, perché zucca spaghetto non è uno spaghetto, di pasta, ma è uno spaghetto vegetale ricavato da una piccola lavorazione di questa zucca importata.
Cioè, ma è ingannato? Okay?
È un po' ingannato. È una zucca lunga che noi tagliamo a metà, la copriamo con una carta stagnola, la cuociamo al forno secco, per cui cuoce solo con l'acqua di vegetazione della stessa. Una volta cotta la togliamo dal forno, leviamo i semini che ci sono all'interno e con una forchetta grattiamo per bene e vedrete che con la cottura giusta della zucca si otterranno dei piccoli spaghetti di una consistenza al dente, però vegetale, e di un profumo intenso, perché la cottura viene fatta al forno, appunto coperto con un po' di carta stagnola. La ricetta qui è molto semplice: recuperiamo poi delle briciole di pane o del pane grattugiato che facciamo saltare in padella con un po' di olio extravergine d'oliva. Più o meno per 4 persone serviranno 50 grammi di briciole di pane e 20 più o meno 20 ml di olio extravergine di oliva. Li facciamo dorare per bene e li teniamo da parte. In un'altra padella scaldiamo 100 ml di olio extravergine di oliva con 2 spicchi d'aglio in camicia, lo spicchio solo rotto senza levare la pellicina esterna, per cui darà un profumo leggero, quasi volatile, di aglio, per poi aggiungere, una volta caldo, gli spaghetti di zucca. Si fanno con la classica azione che si fa in cucina, quindi si fanno saltare, magari bagnando con un leggero tocco di vino bianco che facciamo evaporare prima. Se volessimo, anche una grattugiata di noce moscata, e poi serviamo il nostro spaghetto di zucca attorcigliato nel piatto e in ultimo le briciole di pane e la buccia di limone grattugiata in ultimo, proprio per dare la freschezza al piatto.
Beh, mi sembra tutto veramente favoloso. E invece adesso ci avventuriamo nello spazio news. Vai. Allora, siamo proprio nell'attualità più stretta e anche, devo dire, anche più, insomma, più preoccupante, perché il lockdown dei ristoranti costerà miliardi di perdite a tutta la filiera agroalimentare. Insomma, i consumi fuori casa, pensate che valgono un terzo della spesa alimentare degli italiani. Secondo Filiera Italia il danno potrebbe arrivare a 10 miliardi e riguarderà tutti i settori. E quindi, insomma, qua il discorso è ristorare, ma per davvero, i ristoranti. E poi tutta la filiera, perché appunto non è soltanto un problema di chi gestisce un ristorante, un bar, una tavola calda, ma è anche tutta la filiera produttiva, dei fornitori, dei distributori, insomma, questo è ovviamente molto molto complicato. Bisognerà trovare un equilibrio, c'è poco da fare. La colatura di Alice, dice Tara Dop, qui c'è un giro d'affari stimato di 10 milioni di euro, e questo è veramente un orgoglio per la Campania e per tutto il nostro paese. La Campania è la prima regione d'Italia che si può fregiare di un DOP prodotto che viene trasformato, cioè un prodotto di mare in pratica, che diventa DOP. Fra l'altro, la cosa bella è che la colatura di Alice, io non lo sapevo, viene addirittura dalla tradizione di monaci cistercensi amalfitani. Se andate ovviamente a Cetara, ad Amalfi, a Positano, a Ravello, in quei luoghi meravigliosi, a Tramonti, vi renderete conto della bontà di questo prodotto. Io l'adoro con i taralli spezzati.
Ci sta assolutamente,
ma ci sta anche di croccantezza
sul piatto di spaghetto di zucca, che abbiamo detto, se noi dovessimo mettere un cucchiaino di colatura,
la morte
è sua,
per tornare al discorso di prima. E poi, insomma, la grande polemica, il grande caso della settimana: l'hamburger vegano resiste al Parlamento europeo, il mercato vale 4,6 miliardi, le regole non cambiano e quindi non c'è un'indicazione per cambiare le disposizioni in vigore. Resta possibile però sempre ottenerne il divieto a livello nazionale, e l'Italia si scalda il fronte delle associazioni agricole. Insomma, è tutta una discussione, sembra il processo, il vecchio
non sono
processo.
Sono molto d'accordo sul fatto di chiamarlo hamburger, perché è una cosa che confonde un po' le idee, che se dovessero fare questo hamburger vegano, chiamarlo con un nome che possa essere inerente alla vendita di un prodotto ben definito, perché hamburger vegano è un po' come lo spaghetto di zucca che dicevo prima.
Può essere fuorviante. Allora, Giuliano Marchesin, che è il direttore generale di Unicarne, buongiorno Giuliano.
Buongiorno, ciao. Buongiorno.
Ci racconti il motivo del contendere, anche ai profani, a quelli che insomma non hanno seguito tutta la vicenda?
Beh, praticamente i colleghi francesi della zootecnia avevano presentato degli emendamenti per vietare le cosiddette meat sounding, cioè le definizioni di carne su prodotti vegetali. Però il Parlamento ha rigettato la proposta e quindi si è rimasti con la legislazione vigente, cioè con la possibilità da parte di chi produce questi cibi, tra l'altro molto processati, di poterli definire anche polpette, salsicce, scaloppine, hamburger.
Un magatello, ecco, di broccolo, ma secondo te è giusto? Ma secondo te, Giuliano, un magatello, un guanciale di broccolo, diciamo, diremo?
No,
appunto, non ci sta proprio.
È fuorviante, al di là del fatto
sono
che
sono quei francesi.
Certo, ecco, il tema è proprio questo, ingannare i consumatori, perché già c'è difficoltà a livello europeo di legiferare su etichette chiare, sull'origine del prodotto, eccetera. E pensare anche di confondere prodotti vegetali processati, ripeto, processati, che spesso non si sa neanche quanti ingredienti ci siano dentro per poter amalgamare, come in questo caso l'hamburger, ecco, questa è una presa in giro per i consumatori.
Il sigillo italiano, il marchio, adesso ce l'avete sulle carni rosse, quindi vitello e manzo. Prossimo futuro come lo vedi, Giuliano?
Ma guarda, allora la sfida, la scommessa degli allevatori è quella appunto del consorzio sigillo italiano, cioè poter identificare il prodotto che gli allevatori italiani nelle loro aziende producono per i consumatori. Ecco, tra l'altro, ecco, ci terrei anche a dire che la carne, per esempio, che noi andiamo a etichettare, che è certificata e quindi controllata da organismi terzi, arriva da allevamenti protetti, cioè noi abbiamo abolito la parola intensivi perché le nostre stalle sono stalle protette, dove i bovini hanno
molto
il clima controllato,
ma è fondamentale. Grazie Giuliano, in bocca al lupo, perché insomma immagino che anche per voi qualche istante fa davamo i dati di tutta la filiera legata ai ristoranti, insomma il momento è un momento particolarmente delicato, praticamente importante. Ci fermiamo fra poco, altre
grazie,
due ricette,
Giuliano.
Di USS Soldani e di tutto di più fra poco.
Mangia come parli, mangia come parli.
Ma tu lo sapevi che la zucca è usata anche in cosmetica, facendo creme con l'olio ricavato dai semi,
con la
zucca cotta
certo
a vapore?
Sì. Tu sai che invece al ristorante abbiamo una macchina che va per estrazione a freddo dei semi di zucca, per cui usiamo la crusca della zucca del seme e usiamo l'olio ottenuto da questa spremitura, per cui la zucca è come il maiale, non si butta niente
ed è ricca di proprietà. Fra l'altro è un ortaggio ipocalorico, ricco di vitamina A, quindi anche dal punto di vista nutritivo, nutrizionale, ha delle caratteristiche estremamente importanti. Senti, seconda ricetta, sei pronto?
Una zucca confie, velocissima da fare, confie,
comfort.
Un metodo confie.
We say comfort in England, you know?
Non ascoltatelo, si
this
dice confie.
This is BBC Radio, BBC Radio 5, with the chef David Aldani.
No, we no, are on, vai. On the confie, parce que c'est français, it's not English.
Vai confie.
Allora, zucca confie, salsa al pecorino e una sfoglia di pasta.
Senti,
se volete
bello.
Una
dopo confie, se sta parola pecorino, senti come proprio come si ritorna.
Allora tagliamo 300 grammi di zucca che avremo sbucciato precedentemente, una zucca marina, a pezzi irregolari, li saliamo leggermente, li cuociamo in un litro di olio di semi di girasole ma a 57 gradi. Per cui la cottura,
ecco,
il metodo
come facciamo a essere certi dei 57 gradi?
Basta prendere un termometro, Pier. Non mettere, anche se metti il dito, però secondo me non ti regoli.
57
tu magari
gradi.
Prova, no, non lo dico, sarebbe troppo provocatoria la cosa. Però olio, un termometro, 57 gradi, il metodo confie perché viene immerso totalmente un prodotto nel grasso, in questo caso un olio di semi di girasole. Lo cuociamo a 57 gradi, dicevo, per un'ora circa, lo teniamo da parte. E nel frattempo prepariamo la salsa composta da 150 grammi di pecorino grattugiato che lo mettiamo in 150 ml di latte che avremo fatto bollire e addensato con 2 grammi di maizena, lasciamo sciogliere, frulliamo e filtriamo al colino fine, teniamo da parte la salsa. Per la pasta è molto semplice, impastiamo 250 grammi di farina, io direi una farina di grano duro con 5 tuorli d'uovo, per cui 5 tuorli d'uovo più o meno sono 100 grammi di tuorlo, perché in cucina adesso non c'è più, anzi c'è la possibilità di comprare dei tuorli già pastorizzati, per cui vanno a peso non più a numero. Impastiamo, lasciamo riposare la nostra pasta, dopodiché la tiriamo col mattarello e con 2 braccia belle toste, tiriamo una sfoglia molto sottile e tagliamo dei piccoli quadrati da 8 cm l'uno, cuociamo in acqua bollente salata, scoliamo e teniamo da parte. Cosa facciamo? Assembliamo tutto, mettiamo nel piatto un tocco della nostra salsa sul fondo, aggiungiamo i nostri pezzi di zucca candita, dopodiché adagiamo leggermente questi pezzi, questi quadrotti di pasta sopra la zucca e sopra la salsa e terminiamo con una grattugiata di rafano crudo. Tu sai che questo la radice a me piace molto. Uno può pensare che questo
piatto
possa essere nord-est Italia, invece la grattugiata di, come dico spesso, di rafano a crudo l'ho rubata, l'ho presa in prestito, diciamo, da una cucina del sud Italia, della Basilicata, per cui vedi la trasversalità del prodotto, di un prodotto così.
Molto bene, molto bene. La Basilicata mi fa subito pensare alla podolica, all'amica podolica.
Assolutamente.
SOS Oldani, buono.
SOS Oldani.
Allora abbiamo Billy da Corsico, vai!
Ciao chef, ma nella cottura a bagnomaria il fuoco va lasciato acceso oppure va spento perché basta l'alta temperatura dell'acqua?
Anche qui l'acqua deve praticamente sobbollire o neanche bollire, perché a bagnomaria, l'esempio di un crème caramel, mettiamo una pentola, una bacinella sul fuoco, mettiamo vecchi metodi, acqua, la facciamo bollire, aggiungiamo dentro a questa pentola un foglio di carta, mettiamo i nostri crème caramel e li inforniamo. Cosa succede? La cottura a bagnomaria è una cottura dove mantiene quasi 100 gradi ma senza sobbollire. Per cui non muove, nel caso del crème caramel, non muove gli stampini, per cui creerebbe una disparità poi nella cottura finale del crème caramel.
Marco da Firenze.
Il brodo che si dà ai bambini piccoli lo si può fare anche con la pernice sarda. Però della carne dopo che cosa se ne fa? Invece di mangiarla così e via. Ci sono dei sistemi di condimenti particolari? Grazie chef.
Allora, Marco da Firenze, bella domanda, prodotto molto di nicchia, la pernice sarda, fantastico. Io farei un'operazione inversa, cioè disosserei la pernice, farei una cottura rosa dei petti e confì, visto che ne parlavamo poco fa, delle cosce, e poi mi farei il brodo con, in gergo magari un po' volgare, si chiama carcassa della pernice.
Beh, delicatissimo.
Per cui una carcassa arrostita in padella.
Mi dai una
cui...
carcassa della pernice, scusi, faccia bella abbondante.
No, beh, lo puoi chiedere al macellaio, le carcasse dei polli che si usano per fare anche i brodi. Per cui una rosolatura veloce di questa carcassa, copriamo con del ghiaccio dentro la pentola, la carcassa, e poi lasciamo cuocere piano piano.
Sto momento,
il ghiaccio serve per portare, abbassare drasticamente la temperatura, così che poi la carcassa rilasci tutto il profumo e il gusto al brodo.
Va bene, le faremo sapere. Giulia da Busnago.
Buongiorno chef, dato che il topinambur è una pianta infestante, è capitato di dover gestire 2 o 3 cassette derivanti da campi incolti e mi chiedevo, è possibile creare una sorta di confettura di topinambur? E se sì, con che tipo di spezia o aroma è possibile abbinarla? Non so, mi viene in mente dello zenzero o del pepe nero. Grazie.
Allora, bella domanda, Giulia. Io direi che l'abbinamento perfetto per me con topinambur è il cardamomo, un po' profumo di limone, un po' agrumato, un po' speziato. E poi certo che sì, si può fare la confettura aggiungendo dello zucchero. Oppure, se ne ha così tanto, io darei un suggerimento ancora più bello, che è quello di magari sbucciarlo, far seccare le bucce e mangiarle come chips, e invece l'interno cuocerlo a vapore, ridurlo in purea e poi fare anche dei piccoli sacchetti sotto vuoto e metterlo
livelli
in congelatore.
Livelli di creatività inauditi. A chi diamo il...
Io direi Giulia. Anche perché Giulia. Siamo in un prodotto del momento, è un prodotto
non
che
vuoi
tutti...
premiare la pernice? La
pernice è interessante, direi. Vabbè. È un po' provocatoria, perché per Nietzsche sarda, voglio dire, devi andare là, devi trovarla, devi andare a caccia, è un po' difficile.
Giulia, con tutto l'affetto per Marco da Firenze, che ha questa voce favolosa, devo dire, veramente radiofonica, e questo accento fantastico. Damiano Carrara, finalmente, guarda, Damiano, sei proprio veramente la felicità che provo in questo momento nel tornare così in mezzo a delle cose dolci, delle cose buone, anzi a delle cose un po' più dolce, perché questo è il titolo del tuo libro, perché qui si stava parlando, hai sentito, di carcasse di pernice, di topinambur. Come stai?
Sto bene, benissimo. Voi come state?
Buongiorno, Damiano.
Noi alla grande, noi alla grande, noi alla grande. Senti, il Halloween, al di là insomma delle polemiche che quest'anno...
Ma com'è che lo dicono in napoletano, Halloween?
No, ma De Luca dice Halloween.
Halloween. Halloween,
questa festività che non ha alcun senso.
Posso dire che De Luca non ha tutti i torti? Posso...
No, non sei fra i fan di Halloween.
Va bene, però c'è la mia bambina che ha 15 giorni e andrà fino al giorno di Halloween, che ci sono ragni, pipistrelli, sì, ghost.
A me non fa
impazzire,
detto questo, insomma, è un'altra piccola cosa che i nostri bambini si perderanno quest'anno, no? Ecco,
sì.
Appunto.
No, Camilla sta preparando in casa.
Vabbè,
per cui...
Però, insomma, mi pare chiaro che in questo momento bisogna stare molto attenti in generale, non solo su Halloween, però ecco, insomma, oggi ne abbiamo parlato di zucche. Tu, fra l'altro, sei stato imprenditore negli Stati Uniti, hai vissuto lì, ci puoi dare una ricetta della pumpkin cake? Oppure anche della crostata di frolla, i semi di zucca e pinoli, che è contenuta nel tuo libro, un po' più dolce, Damiano?
Sì, volentieri, ma te la devo dare tutta.
No, veloce, Damiano, è
no,
un pratico.
Un paio
pratico.
Di consigli.
Due passaggi.
Sì, ma guarda, ascolta, è una torta che praticamente è rivisitata partendo da una torta di zucca classica che fanno in America, no? La classica pumpkin pie che viene fatta per Thanksgiving. Io praticamente in America la faccio con l'aggiunta di ricotta e la scorzetta d'arancia, una bella marmellata d'arancia sotto, che dà anche un po' d'acidità, no? E l'ho rivisitata così, che ho fatto, ho utilizzato i semi di zucca al posto di una farina di frutta secca, quindi frullo il seme di zucca e lo vado a sostituire per la mia frolla. Lo stesso seme di zucca frullato lo utilizzo anche per fare la farina di semi di zucca per fare il biscuit, quindi c'è questa frolla croccante al seme di zucca con sotto uno strato di frangipane con pinolo e uvetta. E poi ho messo uno strato di caramello finto, un finto caramello, praticamente non faccio altro che frullare i canditi con l'uvetta e vado a inserirlo a uno strato sottilissimo che dà dolcezza, un bel cremoso alla ricotta, scorzetta d'arancia tanta e rimane bello morbidoso, no? Praticamente abbiamo questo frangipane al pinolo con la crostata morbida e il cremoso alla ricotta sopra, e poi vabbè, sopra c'è una zucchettina vera e propria fatta con una composta di zucca caramellata in padella, spadellata, con questa pata bomba al cioccolato al latte, che sarebbe una mousse al cioccolato al latte glassata a specchio con un biscuit sotto al seme di zucca.
Allora, devo dire che Damiano è una star, sentito, in Italia e in America. Il Damiano Friday sappiamo che è sempre un hashtag particolarmente molto molto popolare, che il tuo libro è in classifica ovviamente nella categoria della varia, praticamente da quando è uscito. Tu sei giovanissimo, classe 85, hai lasciato il tempo indeterminato, sei andato a vivere in America, hai capito che gli americani hanno una grande cultura dei dolci, con questi dolci coloratissimi, no? Anche i vari format che arrivano dall'America, queste torte multipiano, però forse gli mancava la genuinità, la semplicità della pasticceria italiana. È questo quello che hai portato? È possibile un mix delle due esperienze?
Ma sicuramente io ho portato l'italianità, tutto quello che è italiano, la semplicità del prodotto italiano, il marchio italiano. Abbiamo una ditta di importazione, importiamo tutti i prodotti dall'Italia negli Stati Uniti dal 2008 praticamente, quindi praticamente noi abbiamo veramente l'italiano a Los Angeles, perché dalle frittelle alla torta della nonna a tutti i dolci classici italiani, e le persone vanno matte, il gelato fresco, facciamo il pane fatto in casa, focaccia fatta in casa, la pasta, abbiamo macchina per la pasta, ci facciamo le penne da soli, tutto dall'inizio alla fine praticamente.
La mezza manica me la fai, la mezza manica, se vengo, se
faccio
vengo,
quello che ti pare,
se vengo in California,
faccio spaghetti italiani, la tele, quello che vuoi, ti faccio tutto. Veramente abbiamo lavorato veramente sulla genuinità e sui prodotti italiani, senza mai dimenticarsi da dove siamo arrivati. Quindi penso che sia stato un po' il successo, no, dell'italiano in America.
E prossimi progetti, mi interessa, Damiano, i prossimi progetti?
Guarda, Guarda, ce ne ho tanti, però sto lavorando su un locale in Italia, finalmente, un atelier, praticamente un laboratorio dove farò prodotti solo stagionali, lavorerò un po' più sul difficile, diciamo su dei gusti un pochino più ricercati, per cercare un po' di fare quello che fai anche te, Davide, no? Nei ristoranti, insomma, fare un'esperienza alle persone, cercare di far sentire qualcosa di diverso.
Certo.
Sì, non la pasticceria classica dove vai, prendi il tuo prodotto e te ne vai, entri e fai proprio un'esperienza vera e propria. Li faccio proprio entrare nel mio mondo e li faccio assaporare i miei dolci e capire quello che c'è dietro alla creazione di un dolce e alla creazione di un piatto, perché si sa, non c'è soltanto la materia prima, c'è tanto studio e tanta ricerca, e non accontentarsi mai e cercare sempre di migliorarsi, no? E quindi è quello che cerco di fare, è quello che vorrei un po' trasmettere alle persone che...
E soprattutto che riconoscere l'Italia, insomma, che è il tuo paese, visto che stai investendo
Carrara,
di qua.
Carrara, in America, ragazzi, anche
bravo.
Britney Spears è stata lì. Va bene, viva questa vita un po' più dolce,
grazie,
mi raccomando.
Damiano.
Grazie, grazie, grazie a Damiano.
Grazie
noi
a voi,
abbiamo un minuto
giornata.
Per...
Ultima ricetta, veloce.
Che è la zucca mantovana al forno, no?
Questa è molto semplice, una zucca mantovana che noi tagliamo, laviamo anzitutto, lasciamo la buccia esterna, leviamo i semini. La prepariamo bene all'interno, ben pulita, la saliamo leggermente, nuda e cruda così com'è. Prepariamo, qui lo devo dire, mi spiace molto.
Dai.
Un soffritto.
Oh, sì.
Soffritto fatto con alcune foglie di lavanda, di rosmarino, di salvia, magari anche uno spicchio in camicia glielo possiamo mettere, un paio di foglie di alloro. Facciamo rosolare le nostre erbe con 200 grammi, questo mi pesa, di burro, facciamo soffriggere leggermente, rovesciamo questo soffritto così com'è al centro della zucca, la copriamo con un foglio di carta stagnola, la adagiamo in una placca dove sotto avremo messo un letto di sale grosso, inforniamo più o meno a 180 gradi per un 45 minuti, dopodiché leviamo il tutto. La puliamo, quindi leviamo la carta stagnola, leviamo l'interno, le foglie, il burro, lo facciamo scolare da sotto leggermente. Sentirete un grosso profumo di erbe, intenso profumo di zucca. La adagiamo in un'altra, in un altro piatto di portata e la mettiamo in mezzo al tavolo. È una zucca da condivisione, condivisione solo familiare in questo periodo, solo con
certo.
i giusti parenti. E poi con un cucchiaio raschiamo questa zucca, la mangiamo con un pezzo di mostarda, di mela, la mangiamo con due amaretti sbriciolati, scomponiamo un po' il tortello di zucca.
Fantastico, fantastico. Io voglio ringraziare oggi in maniera particolare la mitica Faggin e Paolo Corleoni, oltre a Claudia Schiattone, che insomma è l'anima di questo programma. Va bene.
Io ringrazio Pier, come al solito.
Vabbè, ma che è questo momento? Mica la consegna dei Grammy Awards.
No, però ricordiamo, cosa dobbiamo ricordare? Che dobbiamo cominciare a
il nostro libro.
Insomma, mangia come parli, pop rapso di
non vi libererete di questo libro nemmeno se imparate tutte le ricette a memoria. Va bene, al prossimo weekend, insomma, sperando che la settimana ci porti qualche notizia un po' meno preoccupante e trovando nel cibo, insomma, il giusto conforto, come sempre. Grazie, ciao.
Grazie, ciao.